siamo nella lettura e meditazione del Vangelo di Luca. Dopo questi fatti il Signore scelse altri 72 discepoli. Essi dovevano entrare prima di Gesù nei villaggi e nelle borgate che egli stava per visitare. Li mandò a due dicendo loro: la messe da raccogliere è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate perciò il padrone del campo perché mandi operai a raccogliere la sua messe. Andate, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate né borsa, né sacco, né sandali, e lungo il cammino non fermatevi a salutare nessuno. Quando entrate in una casa, dite subito a quelli che vi abitano: pace a voi. Se tra loro vi è qualcuno che ama la pace, riceverà quella pace che gli avete augurato, altrimenti il vostro augurio resterà senza effetto. Restate in quella casa, mangiate e bevete quel che vi daranno, perché l'operaio ha diritto al suo salario. Non passate di casa in casa. Quando andate in una città, se qualcuno vi accoglie, mangiate quel che vi offre, guarite i malati che trovate e dite loro: il regno di Dio ora è vicino a voi. Parola del Signore. Cosa significa essere discepoli, donne e uomini discepoli di Gesù? Questa è la domanda che immediatamente risuona dentro di noi dopo aver ascoltato questo Vangelo. E meditando su questo testo mi ritornava quella domanda che tante volte ci si è fatti durante la storia e che abbiamo condiviso anche noi, anche dialogando fra noi: ma come mai dopo tanti secoli del messaggio di Gesù il mondo non è migliorato? Come mai le situazioni sono ancora così difficili, dolorose, dure, come accennavamo anche iniziando questa Eucaristia? E certamente fra le altre cause, fra le altre, una che si evidenzia è quella dell'incoerenza di chi si dice cristiano e poi smentisce nella sua condotta, nel suo comportamento, questa affermazione della fede. Fra l'altro, così di passaggio, ricordo come il Concilio Vaticano II, no, nel documento Gaudium et Spes, se non erro, comunque un documento in modo analitico, quando si parlò dell'ateismo nel mondo contemporaneo e delle cause, fra le cause veniva indicata anche questa della incoerenza di coloro che dicono di credere in Dio e poi smentiscono con la loro vita questa affermazione. Anche altre poi rispetto all'ateismo teorico, ma noi sappiamo che poi le conseguenze nella prassi della vita di una minore o maggior testimonianza poi alla fine sono queste che contano, è la condotta della nostra vita. Quindi ritorna, perché non può che essere così, quello che ci coinvolge nella meditazione anche nelle ultime domeniche, chi è Gesù di Nazareth, quanto siamo vicini o quanto ci allontaniamo dalla sua persona e dal suo messaggio. Questo è il punto cruciale, perché se io mi chiedo, guardando a me stesso, e poi la domanda possiamo farcela ciascuno e la Chiesa in quanto tale, ma quei due fondamenti che anche, come ho ricordato altre volte, anche Papa Francesco nell'Assemblea della Chiesa Italiana nel novembre scorso a Firenze indicava, dopo un discorso articolato, diceva: beh, ma in fondo però sono due i capisaldo per cercare di diventare cristiani. Il Vangelo delle Beatitudini e il giudizio finale riportato dal Vangelo di Matteo. E io chiedo a me, poi col rimbalzo interiore che può sentire ciascuno, ma uno si chiede, guardando noi dentro la Chiesa in questo mondo, ma davvero l'umiltà, cioè il Vangelo delle Beatitudini, l'umiltà, il coraggio della vita, nella vita, la non violenza attiva e la costruzione della pace, la giustizia, la misericordia, la trasparenza, la coerenza, sono davvero le dimensioni fondamentali della vita di chi si dice cristiano, a cominciare da me. E come avviene il riconoscimento di Gesù nella storia di ogni giorno? Avviene veramente in chi ha fame, perché queste sono le sue parole, in chi ha fame, ha sete, in chi è spogliato prima ancora che rivestite della sua dignità di donna, di uomo, di bambino, di disabile, di anziano e di tutte le condizioni della vita, di chi è ammalato, di chi è in carcere, di chi è straniero. Davvero questo è il riconoscimento di Gesù e nell'incontro con le persone, perché se non c'è questo riconoscimento, ecco, c'è un allontanamento, una lontananza da Gesù stesso. E in questo contesto io inserisco così il Vangelo di oggi, condividendo con voi alcuni spunti di riflessione. Quindi abbiamo sentito che Gesù manda altri 72 dopo i 12, e li manda due a due, prima che lui entri nei villaggi, come una missione esplorativa e preparatoria, diremmo così, li manda. E uno potrebbe subito soffermarsi, credo sia importante, perché qui c'è, come dire, l'embrione, il nucleo della comunità, due a due. Perché? Perché da soli è più dura, più difficile, sia l'annuncio, che uno potrebbe anche alle volte fraintendere, potrebbe alle volte, se non c'è uno accanto che magari con amorevolezza, speriamo, lo riprenda, uno può andare per la sua strada. E poi perché in due si dialoga, in due ci si confronta e in due ci si conforta, perché la tentazione di fronte agli insuccessi dell'avvilimento, della sfiducia, sono tentazioni in agguato sempre, noi lo sappiamo tutti nella vita di tutti. Per questo due a due, non uno da solo. Nessun eroismo di apostolato, ma la condivisione di una missione. È proprio una prospettiva molto come Gesù, solo lui sa fare nelle queste intuizioni grandi, un'intuizione grande due a due per questi motivi, molto umani, molto veri, molto significativi, proprio a partire anche dall'esperienza della nostra vita. E dice Gesù, questa frase che adesso un attimo mi soffermo, perché per come intendo io è sempre premettendo, sorridendo, che posso sbagliare certamente, anzi, li manda due a due e dice loro, ecco, andate, la messe è molta, gli operai sono pochi, pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. Tradotto per noi, e colui che gestisce, diremmo, ma non dire padrone, pare già uno sfregio a Dio, che non è padrone, è un padre, Abba, padre. Responsabile di quel campo è Dio. La messe, il campo è il mondo, è la storia. La messe è tutto quello che nella storia è richiesto, non solo nel raccolto, ma anche nella semina. Qui si dice la messe, ma intendendo, credo, la semina, cioè l'aratura, come dicevamo domenica, e la semina, il lavoro duro nei campi e fino poi al raccolto, cioè tutta l'opera dentro al campo della storia. E allora uno guarda la storia di oggi e subito avverte che di fronte alle grandi questioni, che sono quelle che ridiciamo spesso, le ingiustizie, le violenze, le guerre, ecco, la non accoglienza, il pregiudizio, il disprezzo degli altri, la distruzione dell'ambiente, ma anche una visione dell'essere umano molto, molto parziale, molto materiale, ma che diventa materialistica, c'è un'opera da fare immane, immensa. Ci sono tantissime persone, guardando a tutto il mondo, che in nome di una fede o anche in nome dell'umanità, poi solo Dio sa chi si impegna per l'uomo, credo che sia benedetto e guidato dallo Spirito di Dio, anche a me piace pensare così, anche se uno non lo sa, no? Ecco, è immane l'opera. E allora è stato inteso questo, in modo riduttivo a mio sentire, solamente riguardo alle vocazioni sacerdotali, quindi con una sorta di riduzione clericale della situazione. Pregate, i preti sono pochi, tradotto, le suore anche, i frati anche, pregate perché Dio mandi nuove vocazioni, certamente. Io non dico di non pregare per questo e che questo non sia una questione, però intendendo la Chiesa come popolo di Dio in cammino, in cui ci sono, come si dice, vari doni, vari carismi, vari ministeri, varie possibilità, la preghiera riguarda tutti. Io intendo questo Vangelo come risonante interiore così. Preghiamo il Padre che susciti in noi la disponibilità, perché sarebbe comodo anche pregare perché altri si mettano in moto. Preghiamo perché noi, in noi si susciti questa disponibilità, perché insieme si costituisca una rete sempre più allargata di questa disponibilità. E perché questa disponibilità sia come un incoraggiamento per chi è già impegnato. E anche chi non frequenta una comunità cristiana, non ha un'esperienza ecclesiale, non ha un riferimento esplicito al Vangelo, preghiamo per tutti, per loro anche, come per noi, perché questa disponibilità continui, si alimenti, si mantenga, si rafforza, non defletta, non venga meno nonostante appunto tante difficoltà. Questo io credo significhi pregare per il tanto che c'è da fare, ma non è un tanto quantitativo anche, ma è un'immensità che riguarda anche l'aspetto arduo, come dicevo all'inizio, delle questioni. Con quella logica poi del segno pure piccolo ma importante che noi siamo chiamati a esprimere, che il nostro segno nella vita è la nostra goccia, usando questa immagine, o la goccia del colibrì di cui abbiamo parlato, rievocando quel racconto così suggestivo, ecco, del colibrì che fa tutto quello che può, cioè far spegnere l'incendio della foresta, porta col suo beccuccio piccolo, lui già piccolo, con batter d'ali frenetico, fa la spola fra l'acqua che raccoglie nel beccuccio e l'incendio. A chi deride, a chi lo deride, dice: io faccio tutto quello che posso, invece di deridere, restando fermi, fate anche voi quello che dovreste fare. Questo è sempre l'orientamento che ci ridiciamo ogni giorno, per non entrare anche in uno scoraggiamento, perché è facile in questo tempo anche, ecco, scoraggiarci, certamente. E poi Gesù dice di andare dando delle caratteristiche alla missione, dice di non preoccuparsi dell'assetto organizzativo, riassumiamo così, di non prenderne borsa, né soldi, né cambi, né il bastone per accompagnare il cammino, e basta, e basta. Poi dice, non per essere maleducati, di non salutare per strada, tradotto, bisogna andare all'essenziale, non perdersi in chiacchiere, tradotto, non perdersi in chiacchiere, all'essenziale, nei contenuti, nel modo, nei rapporti, all'essenziale. Poi in una casa uno annuncia a tutti la pace, però se non c'è l'accoglienza uno va oltre, perché c'è tanta gente che aspetta. Se uno rifiuta in un'altra parte del Vangelo in modo più severo, si dice ancora: scuotete la polvere dei vostri calzari, che risente anche di un atteggiamento presuntuoso del popolo ebraico, che quando andava in terra considerata pagana e rientrava sbatteva i sandali su cui aveva appoggiato i piedi perché appunto diceva di non avere nulla a che fare con quegli altri che erano pagani. C'è una presunzione di popolo eletto certamente in questo, ma l'indicazione è come a dire andate oltre, siate liberi interiormente. Non preoccupatevi degli aspetti organizzativi. Hanno la loro importanza ma vengono molto dopo. Papa Francesco in questi 3 anni l'ha ripetuto tante volte. Non è l'aspetto istituzionale, organizzativo importante, ma è quello che noi coltiviamo nel cuore. La preoccupazione è quello che siamo dentro di noi, come sentiamo il Vangelo, con quale risonanza, non tanto l'organizzazione. Quella viene dopo. E quindi, come ho detto altre volte, con quella che è diventata ormai una battuta, ma che per me non lo è, una fede profonda e una religione leggera. Una fede profonda, è una religione leggera, l'aspetto organizzativo leggero, importante incontrare persone che dicono di credere in Gesù e noi di essere fra queste e poi lo testimoniano nella vita, con essenzialità, fedeltà e coerenza. Questo è il messaggio del Vangelo. Quindi l'attenzione portata ai vissuti interiori, alle convinzioni del cuore, alle convinzioni della coscienza, alla testimonianza della nostra vita. Quindi di essere persone semplici, sobrie, essenziali. E questo anche, non solo personalmente, ma come comunità, come Chiesa. Ritornano le parole, tante volte anche ricordate qui fra noi, che Papa Francesco ha ridetto e ridetto, la Chiesa povera, e dei poveri, la Chiesa dalle porte aperte per l'accoglienza di tutte le persone, la Chiesa nello stesso tempo dalle porte aperte in uscita per abitare le periferie dell'umanità. Questo viene da questo Vangelo. Io sento, non so voi, ma credo altrettanto, sento sempre un grande conforto. Il Vangelo è una grande luce continua. Certo ci verifica, anche ci sprona, ma anche ci conforta, ci consola, perché anche il Vangelo di oggi ci porta all'essenziale, quello che veramente vale, quello che conta, anche per vivere con umiltà, sempre in ricerca, in cammino e con coerenza la fede che diciamo di sentire e anche partecipando qui all'Eucaristia. Sentiamo di esprimere e siamo qui per nutrire questa dimensione. E un cenno per ultimo, che è così un'esperienza che ho vissuto l'altro giorno e che a mio avviso c'entra col Vangelo di oggi, senza credo forzature, tanto peggio strumentalità. Io mi sono trovato l'altra sera, venerdì sera, a Cercivento in chiesa e ho espresso una riflessione leggendo il profeta Isaia, dove è scritto salite sul monte del Signore, tutti i popoli sono invitati a salire, trasformerò le lance in aratri e le spade in falce, prima lettura. Seconda lettura, il Vangelo delle Beatitudini, beati non violenti, costruttori di pace. Cosa veniva a Cercivento? Veniva la memoria che 100 anni fa in quella chiesa furono processati 80 alpini, diversi erano delle zone della Carnia, furono processati perché di fronte a un ordine insensato di andare a riprendersi la vetta di una montagna lassù, di fronte alla quale c'erano gli austriaci, poi pensate che in Carnia, fra Carnia e il confine a pochi chilometri, persone che avevano lavorato insieme, che avevano stretto amicizie, anche amori negli anni prima, poi si sono trovati nemici a uccidersi l'un l'altro. Pensate all'assurdità della storia. Questi alpini hanno detto, noi conosciamo la montagna, noi non andiamo fuori in questa azione, si può andare di notte ma non di giorno, perché tutti saremo uccisi. Questo è stato considerato insubordinazione, ribellione di fronte al nemico, processo in chiesa. Il generale Cadorna, che faceva la comunione ogni giorno, poi mandava a morire, come si dice, il fior fior della gioventù, migliaia di giovani, mandò proprio un uomo che era parte della sua organizzazione massima della disciplina militare. Furono condannati 29 a diversi anni di carcere e 4 condannati a morte, fucilati dietro la chiesa, appena dietro il cimitero di Cercivento, fucilati all'alba. Il parroco Don Luigi Giuliani, che era venuto lì come prete giovane e che era un uomo del Vangelo, così raccontano, umile, povero, povero, umile, disponibile a tutti, intercesse e disse che potevano prendere lui piuttosto che quei 4 giovani che lui conosceva. Non ci fu verso e poi, come ho detto già, qui credo, qualcuno dice che lui mise un velo, come un velo, qualcosa sopra l'altare. Qualcuno, io ho detto, ma perché avevo inteso così, che prese proprio l'Eucaristia e la portò in un altro luogo, nella sacristia o altrove, comunque il senso è lo stesso. Lui sentiva che quel processo si discostava totalmente dal Dio di Gesù, il Dio della pace, della non violenza, e da quella volta un po' si perse. Raccontano che durante la riflessione della domenica si fermava dei momenti lunghi e pensava, e poi andava lì e benediceva il luogo e poi pregava e poi un po' la testa, come si dice, gli è partita un po', ecco, quest'uomo, Don Luigi. E ecco, allora, per un periodo la memoria era stata legata a questa percezione che gli uomini erano stati disertori, vigliacchi, traditori. Poi poco a poco, anche per merito di un parente di uno dei quattro, insomma, si è fatta strada l'altra ipotesi, che questi uomini erano stati uomini testimoni della propria coscienza. Poi, non ricordo se 10 anni fa, hanno eretto un monumento, un cippo, c'erano dei contrasti per farlo, lì proprio dove i 4 sono stati uccisi, e adesso per i 100 anni, ecco, è stato come un po' riassunto tutto l'iter che è stato fatto, anche in Parlamento, perché anche le istituzioni si sono impegnate, per una riabilitazione completa di 4 alpini di Cercivento. Non traditori, non disertori, ma uomini che hanno ubbidito alla propria coscienza di fronte a ordini assurdi e disumani. Alla Camera è passata l'unanimità, al Senato ci sono degli intoppi. Allora, io ho fatto una riflessione durante l'Eucaristia, sul Vangelo, sulla guerra, citando Papa Francesco Re di Puglia e altri aspetti, dicendo che durante la prima tragedia mondiale preti cattolici austriaci benedivano le armi, e preti cattolici italiani ugualmente benedivano le armi, si celebravano le Eucaristie e poi la gente andava ad ammazzarsi. Di quale Dio si tratti quando succede così è davvero sconcertante. E poi ho detto alla fine che noi in questa chiesa, nel luogo in cui questi 4 alpini, proprio qui 100 anni fa, sono stati condannati, e ripronunciamo, ho detto, i loro nomi con ammirazione, amicizia, ammirazione, rispetto, gratitudine, perché i loro nomi in questa chiesa sono stati pronunciati con aggressività e con disprezzo e con condanna. Li ridiciamo qui con tutt'altra attenzione. E poi ho detto, le istituzioni faranno il loro corso, ma noi qui oggi, di fronte al Vangelo di Gesù, al Dio della pace, noi li riabilitiamo pienamente nella chiesa in cui loro sono stati condannati. Così ho concluso, giustamente è stata fatta questa riflessione. Ecco, essere discepoli di Gesù oggi per me ha voluto dire in quella situazione, dire con forza, sì, chiaro, anche queste cose, che sono figli di Dio, costruttori di pace e che ci insegnano ad ascoltare l'istanze profonde della nostra coscienza anche nel mondo di oggi.